Eccoci su Collateralmente, ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, siamo qui con la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Di Sabato, e con la dottoressa Tullia Todros, che è stata professoressa di ginecologia e ostetricia dell'Università di Torino ed è stata anche direttrice del reparto di ginecologia al Sant'Anna. Avrete capito che l'argomento è abbastanza importante. Allora Sara, intanto consigliera regionale della Regione Piemonte, Movimento 5 Stelle, di che fede? Conte? Grillo? No, così, giusto per metterti a tuo agio.
Del Movimento 5 Stelle, perché siamo una comunità unita.
Ok, la risposta perfetta, politicamente corretta, molto bene. Allora, perché siamo qua? Cosa è successo quest'estate? Perché noi ci siamo sentiti per fare questa trasmissione?
Ecco, quest'estate vi ho contattati per un fatto successo in consiglio regionale, un blitz agostano potremmo definirlo, perché l'assessore Marrone, assessore al welfare della regione Piemonte, ha avanzato una delle sue solite proposte contro i diritti delle donne e contro il diritto all'aborto, perché ha proposto una stanza dell'ascolto al Sant'Anna per le donne che intendono esercitare la 194, cioè abortire. Questo per noi è un fatto grave, tra l'altro non è il primo gesto che lede i diritti delle donne portato avanti dalla Giunta Cirio in consiglio regionale, perché già c'erano state delle avvisaglie come il mancato recepimento delle linee guida ministeriali sull'aborto, come i finanziamenti alle associazioni antiabortiste, 400.000 euro che poi sono diventati 1 milione dopo una legge di bilancio, e anche ovviamente gli spazi all'interno dei consultori. Adesso si sta partendo con ovviamente l'impianto complessivo, e la prima proposta è stata quella di aprire una stanza dedicata ai volontari che vogliono dissuadere le donne da abortire all'interno di una struttura ospedaliera come il Sant'Anna, che è un'eccellenza, voglio dire, regionale di tutela della sanità pubblica, e quindi questo ci è sembrato un campanello d'allarme enorme su cui mobilitare comunque anche la società civile e le associazioni che si battono per i diritti delle donne.
E infatti siamo qua. Allora, io direi, cominciamo subito con la dottoressa Todros. Tinex o Zoomone, se avete delle domande, penso che ne abbiate tante, perché il Tinex, come al solito, ha portato una specie di enciclopedia Treccani di appunti.
Ma no, io sai che mi diverto, intanto mi documento, perché è importante. Sì,
perché lui è quello serio del gruppo.
Sì, e quindi siamo a posto.
Esatto.
No, perché è un argomento che sento particolarmente, nonostante il fatto che io insomma non sono tagliato fuori dalla questione della pratica dell'aborto, però è una cosa che avverto particolarmente. Ho letto esattamente che cosa è scritto nel sito di questa associazione, e si legge che ogni volta, anzi no, questo l'ha detto l'assessore, ogni volta che una donna abortisce perché si è sentita abbandonata di fronte alla sfida della maternità, siamo di fronte a una drammatica sconfitta delle istituzioni. E mi sembra già un'affermazione un po' particolare. Cioè, quindi le istituzioni entrano nella decisione di una donna, nella sua autodeterminazione, e una donna decide di abortire solo perché si sente abbandonata o perché non ha soldi, possono esserci mille altri motivi. E quindi mi chiedo, ma un'associazione di questo tipo, così settoriale, come può aiutare? Perché loro in realtà dicono che vogliono semplicemente aiutare delle donne in difficoltà, però con dei preconcetti. Tu come commenteresti questa cosa?
Ma io commenterei dicendo che è una montatura ideologica, fortemente ideologica, perché ci sono delle strutture pubbliche che sono i consultori, ci sono anche medici privati, psicologi, figure professionali a cui le donne possono rivolgersi per discutere la loro decisione. Andare a dire che c'è bisogno dentro l'ospedale Sant'Anna, che è un ospedale dove effettivamente si fanno, mi sembra, un terzo di tutti gli aborti della regione Piemonte, che c'è bisogno di un qualcuno esterno che viene, chiaramente per in qualche modo far sentire colpevole probabilmente la donna, è un qualcosa di sostanzialmente aberrante.
Loro comunque dichiarano di voler mettersi a disposizione in realtà, però nel momento in cui si dichiarano pro vita significa che hanno già un impianto di base appunto ideologico, e questo si ricollega secondo me anche alle figure. Quali figure vengono chiamate a fare questo tipo di assistenza? Che tipo di competenze hanno? Perché uno psicologo, per il suo codice deontologico, non potrebbe mai operare con un impianto ideologico a monte. E quindi chi è che... Perché sono dei volontari opportunamente formati, ma...
Non lo sappiamo, ma certamente saranno magari anche psicologi, saranno magari anche psichiatri, non lo so, che però hanno un certo tipo di obiettivo da raggiungere, chiaramente. Cioè, mentre noi, quello che abbiamo imparato e quello che sempre ci diciamo come operatori sanitari in questo campo è che noi dobbiamo dare delle informazioni, che le informazioni siano date nel modo più approfondito e più corretto possibile, sapendo chi abbiamo di fronte, usare un linguaggio che sia comprensibile dalle persone che abbiamo di fronte, ma lasciare il più possibile alla persona la decisione. Questo poi vale un po' per qualunque tipo di scelta. Ad esempio, io mi sono occupata sempre molto di diagnosi prenatale, che poi a latere ha qualcosa a che fare anche con l'aborto, possiamo parlarne. Uno dei nostri grandi, come dire, cruci, impegni è stato sempre quello di non essere abbastanza capaci a comunicare, che è la cosa importante. Quindi, se però uno parte già con dei preconcetti, certamente sbaglia, non fa un buon lavoro, non lavora correttamente.
Ma anche perché, scusatemi, io sono un po' cavilloso. Tu dicevi prima, quando hai letto, parlavi delle istituzioni, no? Ecco, però credo che le istituzioni possano essere equiparate alla legge, no? La legge esiste, c'è una 194 che di fatto non ha nessun bisogno di criteri interpretativi. Le istituzioni in realtà non dovrebbero entrare nulla, ma questa è la prima. La seconda è quella che dicevi tu. Se io sono uno psicologo, sono uno psichiatra, devo partire neutro e rimanere neutro. Se parto con il preconcetto che devo convincerti di qualcosa, allora sono un commerciale, non sono uno psicologo, no?
Cioè... No, ma e poi devo dire un'infrazione al codice deontologico piuttosto importante, e tra l'altro un codice deontologico che in buona sostanza si condivide anche coi medici, con le dovute differenze, ma la neutralità è uno degli elementi indispensabili. Quindi io accolgo e cerco di condurre, ma non verso un'idea che ho io. Io posso avere le mie idee riferite alla pratica dell'aborto, posso anche non essere d'accordo personalmente, ma nel momento in cui svolgo una funzione professionale, in quel momento lì io sono di supporto alla persona. Il mio primo interesse è che questa persona faccia delle scelte libere e che eserciti la sua autodeterminazione. Se io inizio a pensare già che comunque l'idea è quella di fare di tutto per evitare l'aborto, sto sbagliando proprio concettualmente, non so come dire. Poi magari in alcuni casi uno degli esiti può anche essere quello, cioè che si cambia idea.
Direi anche deontologicamente.
Assolutamente, dal punto di vista deontologico l'articolo 4, tutela del cliente, parla in maniera piuttosto chiara. Non si può operare in questo modo.
Ma io però in questo senso credo che forse sia utile spiegare. Questo è stato il blitz agostano con la proposta. Poi cos'è successo? Perché poi sui giornali a un certo punto si è anche letto: ma non ci sono i soldi per coprire questo tipo di idea. Quindi a che punto siamo da agosto ad oggi?
Ora io posso darti un dato certo: se il centrodestra ha deciso di fare un attacco così violento, i soldi li trova, anche perché in precedenza ha trovato 400.000 euro per le associazioni antiabortiste e dopodiché ne ha trovati un altro milione, quindi siamo a 1.400.000 euro per questo progetto volto a finanziare delle realtà del privato sociale con un'ideologia ben nota e soprattutto che ha uno scopo concreto, che è quello di indurre la donna a non praticare l'aborto. Quindi in realtà i soldi li troveranno probabilmente per fare questo, per portare avanti questo progetto, continueranno a finanziare le associazioni antiabortiste che si insedieranno all'interno di quella struttura. Ora io ci tengo anche a fare un cenno su quello che avete letto prima, perché l'assessore Marrone dice: laddove una donna decide di abortire, le istituzioni hanno fallito. Per me le istituzioni hanno fallito, ma non per questo motivo. Hanno fallito perché intanto potrebbero finanziare tutte quelle strutture sanitarie e pubbliche che citava la dottoressa prima, quali consultori, quali ospedali, per poter assistere la donna dal punto di vista psicologico, sociale, sotto qualsiasi aspetto, anche perché la nostra sanità è dotata di professionisti che possono occuparsi di sostenere e supportare la donna. Non c'è bisogno che arrivi un'associazione privata per potersi sostituire al pubblico. Quindi questo è il primo punto. Il secondo pubblico, che è stato promesso alle donne un sostegno economico da parte di queste associazioni con fondi che sono della regione Piemonte, cioè questo è il fatto grave. Ma no, la
veramente
vi assicuro che è proprio così, perché quel 1.400.000 euro serviva per progetti per superare le motivazioni economiche che inducono la donna ad abortire. Però mi faccio una domanda, intanto, con quali criteri selezionano le donne? E soprattutto perché la regione non ha deciso di fare un bonus per chi invece ha la volontà di avere un bambino? Quello avrebbe più senso, cioè un bonus gestito dalla regione Piemonte, può integrare l'assegno unico, no, dello Stato, e va a supportare le famiglie, soprattutto quelle in disagio economico, per sostenere le spese legate al neonato. Quindi quello è un bonus che andrebbe a tutti e tutte, indistintamente, magari secondo ISEE, secondo parametri economici, però effettivamente potrebbe essere gestito direttamente a livello centrale, e invece non a discrezione di associazioni, senza alcun criterio, senza sapere come vengono effettivamente spese queste importanti risorse che sono dei cittadini piemontesi per alimentare sostanzialmente un'ideologia. Quindi il fallimento delle istituzioni c'è in tutto e per tutto in questa misura, perché si sono lavati la coscienza e hanno demandato a delle associazioni private con un'ideologia precisa l'utilizzo di risorse pubbliche. Questo per me è un fatto gravissimo.
Ma ci sono stati dei bandi oppure assegnati così a chiamata diretta?
Allora, ci sono stati dei bandi, chiaramente. Le associazioni hanno presentato dei progetti, avrebbero anche l'obbligo di rendiconto. Noi quelle rendicontazioni infatti le vogliamo chiedere, le vogliamo andare a vedere, perché dobbiamo assolutamente capire come sono stati spesi questi soldi, ma soprattutto dobbiamo anche toglierci da quel loop che ci dice che la donna con quattro pannolini e un po' di latte in polvere supera il problema economico della gravidanza. Un bambino è per sempre, costa, quindi è chiaro che non può essere una mancetta data da un'associazione la soluzione al problema economico, ammesso che di quello si tratti, perché i dati ci dicono che se una donna decide di abortire lo fa per innumerevoli motivi, quindi anche il banalizzare il motivo economico di una scelta di questo tipo denota un'incapacità della giunta Cirio di poter legiferare in merito.
Ma io non credo che siano tutti d'accordo con questa misura, anche quelli del centrodestra, perché mi sembra una cosa, o le donne del centrodestra, perché mi sembrerebbe una cosa lunare, voglio dire.
Io devo dire che ci eravamo mobilitate come rete, più di 194 voci, sarà stato verso marzo-aprile, quando si parlava ancora, non erano ancora stati emessi questi bandi, ma alla circoscrizione 5, se non vado errata, che è quella della zona Vallette, fu presentata una mozione da parte delle destre, e noi c'eravamo abilitate, eravamo andate, infatti avevano rimandato la discussione di questa mozione per supportare questa iniziativa e per pubblicizzarla, e tutte le donne della destra hanno votato compatte per questa mozione. Infatti noi eravamo state abbastanza, per certi versi, stupiti. Non solo hanno votato questa mozione, ma hanno votato contro un'altra mozione che era stata invece presentata dalle sinistre, che era quella di aprire un consultorio storico di Piazza Montale, che è chiuso e continua ad essere chiuso. Le donne anche su questo hanno votato contro.
Ma infatti io, se posso obiettare con quello che diceva Pierluigi, volevo chiedere un commento, ma di pancia, più ampio, cioè che effetto vi fa vivere in un'Italia in cui per la prima volta in 70 anni dall'inizio della Repubblica c'è una Presidente del Consiglio donna?
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
Poi, a parte che si vuol far chiamare il Presidente del Consiglio, ma questo non importa, che però se non direttamente lei comunque presiede un governo all'interno del quale su questi temi e su queste posizioni ci sono degli attacchi pesanti. Io penso alla ministra Roccella, che tra l'altro anche lei è una donna, quindi un commento tra virgolette meno tecnico ma più da donne, visto che le nostre ospiti di questa sera lo sono, cioè che effetto vi fa?
Ma fa dispiacere perché purtroppo queste che evidentemente arrivano in queste posizioni, ci arrivano sempre soltanto scimmiottando dei modelli maschili e quindi sono totalmente incapaci di portare la novità. Io credo che le battaglie che hanno fatto le donne, io penso alle battaglie degli anni 70 per consultori, per l'aborto, che si collocavano in un periodo che era più generale di lotte per i diritti civili, il diritto di famiglia, il divorzio, eccetera. Le lotte che hanno fatto le donne sono state lotte che poi sono servite a tutti, a donne e uomini. Però purtroppo ci sono anche delle donne, cioè, si adeguano ad un modello che è completamente maschile, ecco.
Infatti il famoso discorso era comunque un messaggio politico. Sara, di pancia, che come la vedi questa cosa? Di pure le parolacce, non c'è problema.
Allora, quelle te le tengo per dopo, perché vorrei ribaltarvi la domanda. Voi siete mai passati davanti al Sant'Anna durante un sit-in di queste associazioni antiabortiste?
No.
Grazie al cielo no, perché penso che mi avrebbero letto sui giornali.
Sembra di tornare indietro negli anni, veramente al Medioevo.
Eresia, riti satanici, rinnegamento di Gesù Cristo, sputi sulla croce.
Vedi questi volontari che sventolano questi cartelli, che criminalizzano le donne, dicono l'aborto è un omicidio e danno alle donne dei criminali. Ecco, questo mi provoca davvero fastidio, mi provoca rabbia, e sapere che le istituzioni non agiscono di fronte a quella propaganda è vergognoso. Un'altra domanda che vi faccio, ribaltiamo i ruoli. Secondo voi la Meloni in questo momento sta incentivando la natalità nel nostro paese?
Ma non mi pare.
Ma perché incentivare la natalità non è combattere l'aborto? Significa...
Esatto, lei vorrebbe, no, obbligare le donne, anche quelle che non, in quel momento non si sentono propense ad avere figli, ad averne. Ecco, questo, allora, se posso utilizzare una parola molto brutta, mi fa incazzare.
No, no, ma non c'è censura, non c'è nessun proprio, possiamo dire tutte le cose. Di una parolaccia, Tinex.
Può far bacco?
Ma no, che parolaccia.
Te la sei cercata, dai.
Mi hai dato tu l'autorizzazione.
Te la sei cercata.
Può far bacco.
Se parliamo poi di GTT, vedi che mi vengono spontanee.
Allora va malissimo. No, però la Meloni utilizza una retorica che è la retorica che utilizzava il suo personaggio di riferimento storico, evidentemente, perché diciamo che Mussolini sulla questione della natalità era fate figli, insomma. Il problema è che i tempi sono cambiati, le donne fortunatamente hanno una rilevanza molto diversa, però evidentemente non basta. A me fa molto arrabbiare, ma infatti quando ci siamo sentiti ho detto ma diamo voce sicuramente, tra l'altro diamo voce in modo assolutamente partigiano, perché oggettivamente la pensiamo in questo modo e non ci siamo neanche sentiti di voler invitare persone che comunque la pensano in questo modo, non certo per censura, ma banalmente per una questione di decenza, credo.
No, cioè. Anche perché poi si sarebbe andati incontro a degli scontri proprio anche solo sui termini, e cioè ci sono delle incongruenze evidenti, cioè sono pro vita, ma quale vita? La vita delle donne e quella eventualmente non viene tenuta in conto? E poi se sono pro vita dovrebbero difendere una legge che rende questa pratica legale, sicura, è fatta come va fatta, perché, certo. Perché possono anche cancellare la legge, ma sappiamo perfettamente che si continuerà a fare, si tornerà come i vecchi
tempi,
ecco,
le mammane, certo.
Ma infatti è proprio questo, cioè loro dicono di essere pro vita. Ma in realtà non sono loro pro vita, perché dimostrano di ragionare in modo appunto soltanto ideologico e non sui dati e sulla realtà, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci porta i dati che dimostrano come tanto più le leggi sono restrittive o addirittura proibiscono l'aborto, tanto maggiore è la mortalità delle donne. Ogni anno muoiono 75.000 donne di aborto e più di 5 milioni nel mondo hanno delle conseguenze a volte durature per tutta la vita a seguito di aborti non sicuri. Quindi, cioè, andare a cercare di mettere ostacoli, cioè di far diventare l'aborto una corsa d'ostacoli, è un modo per mettere a rischio la salute delle donne. Questo è.
Certo.
Sì, oltre al fatto di considerare la donna un contenitore.
Sì,
alla fine è questo il discorso.
E cioè, in questo però molte donne, il discorso che facevamo prima, in realtà si trovano d'accordo, ma lì, come direbbe Jung, c'è una mascolinizzazione del femminile. Cioè il femminile deve portare una diversità, perché le donne sono diverse dagli uomini, non mi sento di dire una cosa terribile, ed è quella diversità che va valorizzata. Mascolinizzare il femminile ovviamente non funziona, per cui è questo l'esempio, è io mi faccio chiamare il presidente. Stai mascolinizzando, poi queste sono questioni terminologiche, però il femminile c'è e quindi lo dobbiamo preservare e lo dobbiamo valorizzare. E qui invece si cambia e si mette tutto da una parte, quindi la donna ha un compito riproduttivo, quello deve fare, e queste associazioni si occupano, tra l'altro, e questa è un'altra domanda, del punto finale. Mentre invece mi sembra di aver capito che nei consultori ci si occupa anche di tutto quello che viene prima.
Ci si dovrebbe occupare.
Ci si dovrebbe occupare, cioè nel senso che nasce un figlio dopo che tendenzialmente abbiamo fatto qualcosa insieme.
Cosa?
E ci siamo accoppiati, la copula, come direbbe Sheldon Cooper, vabbè, facciamo
la copula di Sheldon Cooper, questa mi raccomando.
No, lui usa coito in realtà, è una serie TV che non credo che proprio tutti i nostri ascoltatori conoscano. E quindi tutta la parte che potrebbe essere addirittura preventiva e quindi potrebbe essere anche amica loro, che ed è un altro mio cavallo di battaglia. Una sana educazione sessuale, che non è un'educazione solo al non ammalarsi, non rimanere incinte, ma in una gestione di tutta quanta la sessualità, che porta, dovrebbe perlomeno portare a delle scelte consapevoli. Quindi forse quello è già un buon modo per non arrivare poi a dover magari fare certe scelte, non dico obbligate, ma difficili. Ecco, nei consultori penso che questo si provi almeno a fare. Loro non mi sembra che si occupino di quello.
I consultori sono andati calando ancora da 2 anni fa a oggi. A Torino ci sono in tutto 11 consultori aperti qualche ora al giorno. Quindi se i fondi, se mettessero dei fondi per i consultori, allora sì, davvero farebbero prevenzione dell'aborto, ma la prevenzione vera, che è quella, la prevenzione primaria, cioè la contraccezione, l'informazione, eccetera. Lui mi ha tirato un...
Cosa ti
ha detto una cosa, è un mio cavallo di battaglia.
Siamo a 2 cavalli di battaglia questa sera.
Quello di dire la donna è considerata un contenitore. Ecco, purtroppo questo cade, secondo me, in una situazione generale culturale nostra in cui è vero, la donna è considerata un contenitore in generale. E questo io lo vado dicendo perché ho fatto la ginecologa per 40 anni. L'ultima decina d'anni, 10-15 anni, io mi sono proprio accorta di questo. Cioè, in ospedale mi sono occupata sempre di gravidanze complicate, quindi di bambini che facevano difficoltà a crescere, di mamme malate che a tutti i costi volevano questi bambini. Quindi magari rimanevano ricoverate in ospedale anche mesi a volte per fare in modo che il bambino crescesse. Allora, finché c'era il bambino nell'utero, la mamma era ovviamente centrale. Nel momento in cui il bambino nasceva, la mamma non esisteva più. Basta, finito di esistere. E quindi quando tu hai detto un contenitore, siccome proprio un mio leitmotiv, perché sono anni che sto cercando di veicolare questa sensazione forte che io avevo quotidianamente, anche nel vedermi delle donne di fronte, sempre appoggiate al compagno, che avevano sempre bisogno di un qualche sostegno, e poi vederle completamente così abbandonate, se vogliamo, un minuto dopo che era nato il bambino, purtroppo è una situazione generale e culturale in cui ci troviamo, quindi capisco anche che sia più facile che certe ideologie molto negative possano far presa.
Sara.
Sì, tra l'altro prima è stato toccato il tema dei contraccettivi, no? E ci tenevo a dire due cose. La prima è che molte di queste associazioni sono anche contrarie alla contraccezione.
Pure.
Solo che io sappia, sì, poi non so se i casi che hanno partecipato al bando lo sono o meno, però è un dato di fatto, loro sono per la natalità, per la procreazione, quindi anche i contraccettivi in certi casi sono un di più. E però c'è da dire anche un'altra cosa. La Regione Piemonte, con una delibera del 2018, Tullia, correggimi se sbaglio, ha garantito i contraccettivi gratuiti per giovani e donne. Quindi questa delibera lo metteva nero su bianco, quindi la Regione avrebbe dovuto finanziare i contraccettivi per queste categorie. Non l'ha mai fatto, a bilancio non abbiamo mai trovato fondi destinati per questa missione, chiaramente presso i consultori non è possibile ritrovare i contraccettivi gratuiti di qualsiasi tipologia, anche ormonali. Tra l'altro il prezzo delle pillole per le donne è altissimo, sia per la contraccezione ormonale normale sia per quella di emergenza. E quindi viene a mancare anche un sostegno per la prevenzione alle gravidanze indesiderate, che è un tema importante perché le relazioni del Ministero ci dicono che gli aborti sono in calo. Sono in calo perché c'è informazione, sono in calo perché c'è comunque la diffusione dell'utilizzo dei contraccettivi, però c'è da dire che le istituzioni sul sostegno alle categorie citate non hanno fatto niente, quindi questo è proprio un avanzamento culturale che stiamo facendo da soli senza l'aiuto dei governi, senza l'aiuto della regione, quindi è una mancanza a mio avviso molto grave.
Ecco, faccio un piccolo inciso perché insomma tra le tante cose che ho fatto nella mia vita ho lavorato anche in consiglio regionale del Piemonte. Non basta fare una legge perché i problemi vengano risolti, perché un consiglio regionale, ma così come il governo centrale, scrivono una legge che poi viene approvata oppure no, ma diciamo che viene approvata, e poi naturalmente questa legge va finanziata, nel senso che se i capitoli di spesa non vanno a finanziare quella legge che prevede magari degli incentivi, appunto in questo caso la contraccezione, la legge è lì, però rimane inapplicata per mancanza di fondi. Se non la finanzio o decido di non finanziarla, quello è un messaggio politico evidentemente, perché preferisco destinare fondi ad altre cose. Zumone.
Il discorso che ha fatto Tullia mi ha fatto venire in mente una cosa, permettetemi questa considerazione. Quando nasce un bambino tutti chiedono come sta il figlio.
Sì,
solo una persona chiede come sta la mamma, sua mamma. Questo lo raccontava tra l'altro Concita De Gregorio. Però lo dico perché, se mi è concessa una considerazione, magari lo chiedo anche alle nostre ospiti, ho la sensazione che questo tipo di politiche, qua a livello regionale con questa proposta, con quello che dicevamo prima a livello nazionale, non mettano in discussione un sistema che continua fondamentalmente ad essere molto maschilista e molto patriarcale. Però in questo sistema poi ci lamentiamo dei femminicidi, cioè ci lamentiamo degli uomini che uccidono le donne, che picchiano le donne, però non facciamo nulla per scardinare quel sistema. Questo secondo me è una contraddizione palese che abbiamo sotto gli occhi, non so se siete d'accordo.
Quella che loro vogliono mettere in atto per me è una violenza psicologica, perché adesso noi sappiamo dell'esistenza o comunque della possibile esistenza di questa stanza, che ovviamente sarà funzionale per le associazioni per divulgare la loro ideologia, fondamentalmente contraria ai diritti delle donne, fondamentalmente volta a criminalizzare la donna. Noi lo sappiamo perché abbiamo avuto la notizia, abbiamo ricevuto la notizia, lo sappiamo dai notiziari. Io però mi immedesimo in quelle donne che entreranno al Sant'Anna in cerca di informazioni, in cerca d'aiuto, e incapperanno in quella sala, ovviamente con cartelli appesi, cerchi aiuto, vieni da noi, insomma ti possiamo sostenere, ti diamo una mano, tutto quello che vogliamo. Magari la donna entra e si ritrova davanti ad un processo contro di sé e contro la sua idea di voler magari interrompere la gravidanza per tutti i motivi di cui lei non deve rendere conto sicuramente a quelle persone, ma a nessuno in generale. Quindi a me preoccupa molto questo approccio che ci sarà in futuro. Mi preoccupa il fatto che le donne possano finire in mani non formate, perché vi assicuro che in quella delibera non c'è cenno alla formazione sociosanitaria degli operatori, possono essere anche volontari senza alcuna formazione sanitaria o sociale, possono finire proprio nelle mani di chiunque, soprattutto saranno manipolate e magari subiranno davvero della violenza psicologica che nessuno magari riconosce come tale, ma che di fatto sarà tale. Quindi io sono molto preoccupata, e per quanto potrò fare mi batterò affinché questa realtà non veda vita, proprio per rimanere in tema, perché assolutamente per chi tiene alla tutela del sistema sanitario pubblico e alla tutela delle donne non può appoggiare quel tipo di progetto.
Tra l'altro mi sembra che proprio sia delegato a questo personaggio, che non si sa quali competenze abbia, decidere chi può dare queste consulenze. Cioè, voglio dire, è veramente contro ogni logica.
Quindi per assurdo uno potrebbe scegliere me, che non ho nessun tipo di competenza in questo campo, per stare in una di queste stanze a fare il consulente?
Io ho cercato di capire, non ci sono delle indicazioni, nel senso che si parla anche di volontari opportunamente formati. Cosa vuol dire? Nel senso che, in che senso? Non lo so, che vengono da famiglie numerose?
Potrebbe essere.
Che quindi
non
hanno esperienze? Potrebbe
perché
essere,
sì. Perché ha già fatto tanti aborti.
Esatto, quello che si vede in maniera chiara, secondo me, è l'incapacità comunque di trattare un argomento che per sua natura è decisamente complesso. Anche nell'uso delle parole, io ho trovato in molti siti una contrapposizione tra le associazioni pro vita e il fronte abortista. Il fronte abortista a me ricorda immediatamente delle persone che vanno in giro anche loro con i cartelli a favore dell'aborto, ma non esiste un fronte abortista, cioè almeno io non credo che ci sia gente che inneggi all'aborto, non è questo il problema.
No, inneggia un diritto, non alla cosa.
Ha un diritto, cioè, certo, il diritto a poterlo esercitare, ma a essere informato, essere seguito,
certo,
essere aiutato, ma non è che noi faremo mai la pubblicità all'aborto, come dire abortite tutti,
no,
è una,
certo,
follia.
Chiaro.
Cioè non, e quindi però ridurre questa cosa in questi termini significa già eliminare una possibilità di dialettica. Cioè se io che non sono in un'associazione pro vita sono uno pro aborto, no, io non è che sia pro aborto, sono pro tutta una serie di strutture che mi mettano le donne in sicurezza, informate, che possano farlo, decidere di farlo, di non farlo, insomma. L'autodeterminazione.
Noi difendiamo l'autodeterminazione e il diritto alla salute, perché
certo,
è
certo, chiarissimo.
Il diritto a un aborto sicuro, il diritto alla contraccezione, il diritto all'informazione su tutti questi aspetti.
Certo, assolutamente.
Il diritto alla salute.
Va bene, direi che abbiamo insomma fatto una puntata abbastanza densa su un argomento molto, molto delicato e complesso, però io ci tengo a ringraziarvi perché comunque abbiamo fatto un po' di chiarezza su un tema su cui chiarezza non c'è quasi mai. Stiamo parlando di diritti fondamentali, tra l'altro ben certificati da una legge nazionale, ci sono state tante lotte e andarle a vanificare perché qualcuno a un certo punto ha deciso che dobbiamo essere di più, oppure semplicemente perché l'ideologia lo spinge a fare una cosa di questo genere, probabilmente è una cosa che è sintomo dei nostri tempi, ma che a noi non piace. Quindi io ringrazio Sara Di Sabato.
Grazie a voi per l'invito e per l'opportunità.
Ringrazio la dottoressa Tullia Todros.
Grazie a voi.
Grazie Tinex, stasera.
Hai visto stasera quante soddisfazioni ci ha dato? Da Freud a Sheldon Cooper, ma
no,
ce lo fanno, senatore a vita?
Ah, ma secondo me sì. Su questo chiudiamo. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo presto. Ciao.